coglierle e che di analogia con l'andamento, con la storia degli altri sindacati. Io arrivo a Tony Blair, se ce la faccio, se non mi allungo, se no mi fermo prima, se vedo che la cosa sta andando troppo a lungo, cominciamo subito. Dunque, là è noto che il primo governo laburista nel 45, dal 45 al 50, subito dopo la guerra, il governo Attlee, fece delle riforme straordinarie. Il servizio sanitario nazionale universalista per tutti i cittadini, e le assicurazioni generali di vecchiaia, pensioni, disoccupazione, eccetera, non universali ma con larghissima copertura, quasi universali. La riforma della pubblica istruzione, addirittura già durante la guerra, nel 44. E poi le nazionalizzazioni di tutti i settori in crisi o che richiedevano una seria ristrutturazione, miniere di carbone, acciaio, fino alla nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra. Quindi riforme molto, molto incisive, molto pesanti, che non videro grande, che videro naturalmente il supporto totale del sindacato, no? I sindacati e dell'organizzazione, il TUC, Trade Union Congress, che raggruppava gran parte, no, delle unions britanniche. Il TUC e anche i singoli sindacati più forti, trasporti, minatori, supportarono il governo Attlee con grande convinzione. Con grande convinzione, e la prima cosa da notare è che non ci fu una opposizione forte sul fronte conservatore. E questo bisogna tenere, voi sapete che in effetti la stessa possibilità di riforma del governo Attlee, che tra l'altro culminarono nel 1950 con la piena occupazione, cioè la Gran Bretagna fa queste riforme, quindi grandi spese sociali, grandi impegni, eccetera, nazionalizza tutti i settori in crisi o necessitanti di razionalizzazione, la Banca d'Inghilterra deve fare la ricostruzione post bellica, che era pesantissima in Gran Bretagna, no? Gran Bretagna è stata bombardata in maniera incredibile, come sappiamo bene, durante la guerra, ha avuto un prezzo di morti incredibile. Insomma, se uno va a Londra a novembre vede tutti i londinesi, come avete visto, col fiore rosso, che c'è stato un morto in famiglia durante la guerra, eccetera, tutto in famiglia. Veramente lacrime e sangue, lì questa espressione aveva un senso in quegli anni. E quindi, come dire, tutto questo, questo supporto era un supporto convinto e che nasceva da un vero e proprio patto sociale che era stato fatto tra l'establishment economico e politico britannico e le classi lavoratrici. Voi sapete del rapporto Beveridge del 42, che praticamente anticipa tutte queste grandi riforme del governo Attlee. E Beveridge era un liberale, insomma, come Keynes, che faceva parte del gabinetto di guerra, no? del governo nazionale, del gabinetto di crisi del governo di unità nazionale durante la guerra. Insomma, per farla breve, il sacrificio degli inglesi, di tutta la popolazione inglese, non solo a fronte, ma particolarmente nel fronte interno, nella vita quotidiana, sacrifici di tutti i tipi, insomma, no? Di ristrettezze economiche, di coraggio, di superlavoro, eccetera, eccetera, per tenere in piedi la Gran Bretagna di fronte al mostro nazista, no? E andava ripagato, e abbiamo tutti i documenti di Bevel, ma anche la Confindustria britannica, di esponenti proprio di primissimo piano, di conservatori come Churchill scrive nella sua memoria: sì, bisogna assolutamente che facciamo delle riforme importanti, l'unica cosa, perché se ne cominciava a discutere in Parlamento già durante la guerra, l'unica cosa in cui Churchill è preoccupato: non creiamo troppe illusioni, ecco, non vendiamo come si dice, il ritò prima che di averlo. Era l'unico timore, ma erano tutti convinti che no. Quindi il governo Attlee realizza questo po' di riforme in piena unità con il forte, importante supporto del TUC. Ben 6 membri del TUC erano ministri del governo Attlee. 6. Soprattutto una delle prime cose che succede, e questo è importante soffermarci un po' su questo, perché su questo poi, cioè, questo spiega molte cose degli anni seguenti. E cosa succede? Succede che c'era una vecchia legge del 27, del 1927, che regolava, dopo il boom della conflittualità sociale culminato con lo sciopero generale del 26, eccetera, regolava le attività sindacali, il sistema di rapporti di lavoro e di rapporti, eccetera, con alcuni limiti. Uno dei primi provvedimenti del governo Attlee nel 46 è abolire quella legge. Fu abolita nel 1946 e non sostituita da nessun altro tipo di legge che in qualche modo interveniva a regolare i rapporti tra le controparti, tra sindacati e imprenditori o l'attività sindacale, eccetera. Quindi proclamando non la libertà, la libertà totale di attività sindacale e di dialettica tra le parti, cosa che stava moltissimo a cuore del TUC per una lunga tradizione sindacale e mentalità, che vedremo anche in seguito, e che gli consentiva di guadagnare terreno sul campo, insomma, no? Di guadagnare terreno sul campo. Quindi, come dire, ad un certo punto il governo Attlee andava tanto forte con queste riforme, queste cose, nonostante, guardate bene, nel 48 la Gran Bretagna praticamente aveva recuperato i livelli di prodotto interno lordo, di produzione, eccetera, eccetera, del 38, prima quindi che gli aiuti del piano Marshall fossero efficaci, erano stati già stanziati, cominciavano a funzionare, ma la Gran Bretagna il 47 fu un anno tremendo in Gran Bretagna, in Europa, insomma, no? Costrinse anche il governo Attlee a frenare con le sue politiche tutte di riforma, di slancio alla, diciamo così, alle rivendicazioni dei lavoratori, alla di ampia libertà dell'azione sindacale, eccetera, eccetera. Fu costretto a mettere un freno, però nello stesso tempo, come dire, si riprese e, insomma, in sostanza nel partito laburista sorse un dibattito molto significativo che coinvolse anche il TUC, anche la centrale sindacale, insomma, i sindacati britannici, sulla questione fino a che punto possiamo spingerci. Con l'ala sinistra del Labour e del Trade Union Congress, che diceva: ma insomma, stiamo andando abbastanza bene e non cadiamo nell'ortodossia economica nel reagire alla crisi del 47, spingiamo ancora di più. E la maggioranza, che invece, la maggioranza soprattutto del partito all'epoca, non possiamo spingere oltre, abbiamo spinto già abbastanza. Ora è vero che nei settori di nazionalizzazione, l'Italia, trasporti anche, il governo ebbe l'avvertenza di pagare profumatamente le società che detenevano il controllo di queste industrie, ed ebbe anche l'avvertenza di far partecipare ai nuovi consigli di amministrazione delle nazionalizzate i quadri delle precedenti. Insomma, come dire, una politica accorta, una politica coraggiosa, forte ma allo stesso tempo molto accorta, e la sintonia con il sindacato era tutt'altro che un fatto secondario. Fatto si è che quando, dopo il 45, cioè dopo il 50, con le elezioni del 50, il Labour ottiene la maggioranza dei voti ma perde seggi in Parlamento per il sistema delle circoscrizioni elettorali, quindi non guadagna, e quindi vanno a potere i conservatori, dal 50 fino al 64, con i governi Churchill, Eden e Macmillan, tre governi conservatori per 14 anni. È interessante vedere che in questi 14 lunghi anni di governi conservatori non viene disfatto nulla delle riforme di welfare e della legislazione sul lavoro, della legislazione sui rapporti sindacali, non viene toccato nulla. Se andiamo a vedere le carte, le memorie di Churchill, di Eden e soprattutto di Eden e di Macmillan, di quel periodo, loro teorizzano questo, in pieni anni 50. E voi sapete che gli anni 50 in Inghilterra, come in Francia, non diversamente dall'Italia, erano anni di raffreddamento di ogni spinta sociale dal basso, erano anni di ripiegamento sindacale, no? La fine dell'unità antifascista non c'era stata solo in Italia, proprio in Francia, come voi sapete, era successo qualcosa di assolutamente simmetrico. Gli anni 50 erano per tutta l'Europa occidentale anni di moderatismo politico e di briglie al movimento sindacale, eccetera, insomma, di difficoltà che non è accettata. E i conservatori in Inghilterra restano al potere dal 50 al 64. La cosa che ci fa riflettere a proposito di storia del sindacato inglese è che nelle memorie di anche di Churchill, ma soprattutto di Eden e di Macmillan, nei documenti, noi troviamo che loro teorizzano che il governo conservatore deve conservare buoni rapporti con il sindacato. I buoni rapporti costruiti nel dopoguerra vanno tutelati e vanno conservati. Perché? Perché i sindacati rappresentano, dopo tutto, una realtà istituzionale. Questo sono i termini e del giudizio, una realtà istituzionale del paese, importante. Le unions, le singole unions, le più potenti, le più organizzate, il TUC nel suo complesso, cioè la confederazione del mondo agricolo, hanno notevole influenza nell'opinione pubblica britannica, influenza di cui non si può non tenere conto. e quindi è interesse dei governi, e questo per tutti e tre i governi, particolarmente idem. Tanto è vero che durante i 14 anni dei governi conservatori ci furono forti pressioni, questa volta anche dalla Confindustria, dal sistema finanziario, sempre potentissimo per tradizioni antiche, no? Gran Bretagna, il sistema finanziario, da tutto l'establishment, no? Un establishment potente, perché tutto sommato l'establishment della old fashioned society, di una vecchia società, no? Quindi con corporazioni giudiziarie di vario tipo, insomma, no? Potenti, influenti, ecco, quindi lo establishment grosso, l'espressore, che spingeva perché finalmente si varasse una legge simile a quella del 27, che era stata abolita nel 46, che disegnasse un quadro di norme regolatrici dei rapporti tra sindacati, datori di lavoro e regolatrici in genere dell'attività sindacale. Non è che si volesse una legge repressiva, si riteneva giusto, campagne di stampa, pressioni molto forti sui governi perché ci fosse un minimo di regolamentazione di quadro di norme che naturalmente poi limitava, no? Per forza di cose, le norme, cioè non è la piena libertà d'azione, di iniziativa, eccetera, che il TUC voleva conservare, eccetera. Sono norme non necessariamente repressive, tuttavia norme regolatrici che stabiliscono dei confini, delle regole, delle procedure e tutto il resto. Tutti e tre i governi fino al 64 resistono a queste pressioni che a un certo punto divennero piuttosto forti anche perché il sindacato continuava a crescere e invece i governi niente, nessuna ripresa di queste norme, eccetera eccetera. Teniamo presente i dati sociali che sono sullo sfondo dell'attività sindacale. La piena occupazione guadagnata conseguita dal governo Acri nel 50, è stato straordinario, confronto con altri paesi europei, cos'è la Francia, cos'è l'Italia nel 50. Nel 50 c'era il piano del lavoro di Vittorio, che era lì, un ipotesi, un libro che sono, no, c'è un risultato. Ecco, questa cosa continua. Nei settori manifatturieri più sindacalizzati nel 51, noi avevamo, cioè i settori manifatturieri più sindacalizzati nel 51 da soli costituivano il 39% di tutta la forza lavoro, che vi dà un'idea concreta di cosa c'era dietro sul piano sociale alla forza del sindacato trasporti, del sindacato ferrovieri, del sindacato metalmeccanici, delle più forti, delle falangi, insomma, no? del mondo sindacale, del mondo sindacale inglese. E quindi, ecco, a quel punto cominciano le prime avvisaglie di una politica che vedremo meglio negli anni 60, delle trade unions, quindi di una loro attenzione verso le donne, verso i colletti bianchi. I primi segni li abbiamo già negli anni 50, cioè è un sindacato che prende iniziative, crea organizzazioni al suo interno, non sta fermo, anche se gli anni 50 non sono il decennio successivo anche perché poi ci sono fasi negli anni 50 di rallentamento, della crescita economica, eccetera. Poi, insomma, voglio dire, c'è poi una storia politica interna alle trade unions. C'è una battaglia tra l'ala sinistra, ala più moderata, tra virgolette, più centrista, eccetera, eccetera. E questa è una lettura non della storia politica delle trade unions negli anni 50, che è interessante anche ai fini più generali, perché C'erano spostamenti, insomma, cioè, a parte il fatto che avevamo le roccaforti, no? Il sindacato trasporti, il sindacato ferroviere, i marittimi, le cose dei docks, insomma, tutte avevamo queste roccaforti. Ecco, ma queste, per esempio, un leader come Frank Cusi, che era il leader del sindacato trasporti, uno dei più generali, no? Il TGVU, il famoso TGVU, ecco, guadagnò in quegli anni una certa influenza all'interno del TUC, in ragione anche della crescita degli iscritti, anche i metalmeccanici. I meccanici continuavano a crescere, i leader dei metalmeccanici naturalmente acquistavano peso all'interno dell'organizzazione, e ci fu soprattutto verso la fine degli anni 50 un certo shift verso la sinistra, gli orientamenti di sinistra del TUC. Naturalmente proprio il vero, vabbè, insomma, adesso non disperdiamoci troppo, se no facciamo notte. Anche perché le tappe successive sono ancora più importanti. Il bello di questa storia è che man mano che passano gli anni si fa più avvincente e più interessante. I gloriosi anni 60, ecco, qui ci dobbiamo fermare un po', qui ci dobbiamo fermare un po', perché come voi sapete i gloriosi anni 60 in Inghilterra per prima e poi anche nel resto d'Europa sono anni che videro una grande, quella che Hobsbawm chiama una grande rivoluzione socioculturale, che vide per protagonisti giovani le donne, movimenti pacifisti, i primi movimenti ecologisti, eccetera, eccetera, cioè movimenti auto-organizzati dal basso, portatori di valori alternativi, di visioni, cioè di contestazione di tutto ciò che la vecchia società non comprendeva, non faceva crescere, a cominciare dai diritti delle donne, e poi l'autoritarismo che pesava sui giovani, non solo studenti ma anche operai, anche vecchie maniere, vecchi modelli all'interno stesso del sindacato, vecchie rendite di posizione di alcuni quadri dirigenti, specie nell'organizzazione centrale. Ecco, poi le cose variavano molto a seconda della forza e della realtà sociale dei vari sindacati. Quindi gli anni 60 sono anni in cui anche il sindacato in Gran Bretagna è costretto a fare i conti con questo movimento, che come voi sapete in Gran Bretagna si sviluppa con più ampiezza e prima che poi viene seguito da quello che succede in Germania, in Francia, anche in Italia, verso metà e fine degli anni 60. Ma in Inghilterra abbiamo le prime avvisaglie, le prime manifestazioni piuttosto forti. E quindi un problema per le trade unions è una grossa discussione interna, tutt'altro che indolore, su come adattare l'azione del sindacato a questi mutamenti sociali. Discussione difficile, nuova. Fino agli anni 50 abbiamo visto, era una questione di libertà completa dell'azione sindacale, sulla regolamentazione, eccetera, insomma, terreni abbastanza classici. E qui c'è una questione nuova, ci sono mutamenti sociali forti, rapidi, in Inghilterra come in tutta Europa occidentale negli anni 60, c'è una società che muta, insomma, e ci sono spinte insieme a questa società, spinte socioculturali, insomma. E allora un sindacato che si pone un problema inedito, come interpretiamo? Il sindacato cosa fa di fronte a questi mutamenti sociali? Come li interpreta? Che politiche, che azioni che non siano le solite azioni rivendicative, le solite strategie, eccetera? Che cosa, come riflette e come si organizza? E questo è molto interessante, è un dibattito veramente appassionante, insomma, che si svolge alla cosa. Naturalmente si fa per dire, storicamente il primo risultato lo si ebbe in una piena, insomma, nuova e larga presa di coscienza dell'importanza del movimento femminista, dei diritti delle donne nella società britannica e quindi di cosa il sindacato doveva fare, insomma, no? Un sindacato che era assolutamente in crescita, no? In crescita. Siamo verso la fine degli anni 60, a un numero di iscritti al TUC, cioè a tutti i sindacati, la maggior parte facevano capo al Trade Union Congress, del 44% dei lavoratori dipendenti. Una cifra formidabile, quasi la metà di tutti i lavoratori dipendenti del Regno Unito iscritti al sindacato, al capo. Quindi è tutta questa discussione sull'adeguamento ai mutamenti sociali, in qualche modo si impone, perché la crescita del sindacato è forte e lo rende anche possibile, perché il sindacato è forte. Quindi cosa fare nei confronti delle donne innanzitutto, e per esempio, insomma, le donne nel 1960, le donne iscritte alle varie unions che facevano capo al TUC nel 1960 erano 2 milioni, nel 1970 sono 4 milioni, raddoppiano nei 10 anni. È iscritto, quindi c'è un peso oggettivo. Poi tutto questo si collega alle istanze del movimento giovanile, che non sono solo, come dire, istanze dello scenario sociale che qui si dà, no, sono dentro anche al sindacato, perché i giovani iscritti, e lo sforzo che lo stesso sindacato fa per guadagnare iscrizione, interesse, coinvolgimento dei giovani e non solo degli strati più sindacalizzati e storicamente più sindacalizzati e sindacali, quindi cooptare giovani, eccetera, eccetera. E poi te ne devi occupare. E in quegli anni significava, per tutta una serie di istanze e di discussioni anche abbastanza vivaci su paternalismi, su sistemi tradizionali, su modelli di azione sindacale tramandati, verso i quali molti di questi giovani erano poco rispettosi, impazienti contro i vecchi schemi uno spirito un po' gerarchico nella scuola, nella società, come all'interno del sindacato. Ecco, quindi c'è un rinnovamento. c'è un rinnovamento che si spiega con questa crescita della. Poi naturalmente adesso vi risparmio i dettagli perché sennò appunto la cosa diventa troppo lunga, ma è interessante vedere la crescita specifica tra il 50 e il 70 dei sindacati in cui erano più presenti le donne. Per esempio i sindacati dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, il NUP, il sindacato dei dipendenti pubblici e altri sindacati in cui, no, le cifre non le risparmio, so, facciamo una sbornia di cifre, in cui le donne erano particolarmente presenti, lo sappiamo, per tutti sono sindacati in cui le donne. E questi sindacati crebbero il numero di iscritti, crebbero di influenza durante gli anni 60, insomma, con incrementi che nel decennio, riassumiamo un po' i dati, nel decennio per alcuni sindacati, il sindacato con maggiore presenza femminile che cresce meno nel decennio è quello dei lavoratori delle amministrazioni locali, e che cresce del 59%. Ecco. Quello che cresce di più tra i sindacati con forte presenza femminile cresce del 141%. Il nautico. Anche qui un altro sindacato del National Association of the Local Government Officer. Quindi di non solo di impiegati esecutivi, ma anche di funzionari, perché contemporaneamente ho accennato, ma è importante, negli anni 60 si realizza sì il guadagno di posizioni del sindacato nei confronti dei ceti impiegatizi, si va dagli esecutivi, insomma, no? A impiegati, eccetera. Il NALCO non sono solo tutti i lavoratori dipendenti, ma sono proprio i collettivi, cioè funzionari, gli impiegati, eccetera, di tutte le organizzazioni di comunità e di governo locale. Ed è a pieno di nome. Moltissimo. Ed è, fa parte della serie di sindacati con forte presenza femminile che crescono moltissimo. No. National Association Local Government Officer. Cominciano ad aderire al TUC, il sindacato degli insegnanti, altri sindacati di amministrazioni pubbliche, insomma qui c'è un'espansione quotidiana, c'è un guadagno di questo genere. Quindi questa è un po' per riassumere e passare ad una parte sulla quale vorrei soffermarmi un attimo, insomma, no? E l'andamento degli anni 60. Naturalmente nel 64 finisce la teoria dei governi, la sequela dei governi conservatori, e per la prima volta e dopo 14 anni di astinenza i laburisti tornano al potere con il governo di Harold Wilson dal 64 al 70. Naturalmente il governo laburista vara a livello legislativo ciò che era stato rappresentato nelle spinte, negli obiettivi rivendicativi, eccetera, del movimento sindacale negli anni precedenti, a cominciare dalla legge sulla parità delle donne, prolungata con la maggioranza, dalla maggioranza del governo, qui solo sulla parità salariale, nel 1970. Una legge proprio seria, veramente seria, fatta bene, insomma, non, che non consentiva come anche le leggi della parità salariale in altri paesi, più tardi l'abbiamo avuto molto più tardi anche in Italia, eccetera eccetera, ma che consentivano escamotage abbassando le mansioni e riducendo il mansionario delle impiegate o delle operaie donne. Poi la parità salariale formale stabilita dalla legge si manteneva, ma di fatto si abbassavano le mansioni e le donne guadagnavano di meno, insomma, no? È tutta una storia che conosciamo bene. La legge del 70 è una legge da parità salariale, punto e basta, ferma. E infatti durò, è di lunga durata, bisogna aspettare la Thatcher e ahimè Tony Blair. No, mi faccio vedere, se ci arriviamo io. Ma allora per un certo numero di anni legge. Ora, attenzione, che la legge del 70, a mio avviso, è importante notare che la legge del 70 non resta un fatto isolato, perché viene accompagnata da altre due leggi, una precedente, quella del 68, contro le discriminazioni razziali nei luoghi di lavoro, discriminazioni razziali o agite dagli imprenditori o episodi che si manifestano tra gli stessi lavoratori. Questa legge prevede tutta una serie di casistiche e interviene e condanna ogni forma di discriminazione razziale nei luoghi di lavoro, anche tra gli stessi compagni di lavoro, eccetera, del 68. È la bellissima, uno legge il testo, è meravigliosa, legge contro la discriminazione sessuale del 75. Quindi non è che la legge sulla parità salariale delle donne resta un fatto che riguarda i salari, i diritti, pure fondamentale, eccetera, eccetera, ma è come dire, contornata da altre, preceduta e seguita da altre leggi che interpretando tutte le spinte nuove, riuscendo a interpretarle, si traducono in una nessuna discriminazione, né di razza, né di sesso, né culturale, insomma nessuna discriminazione culturale tra i lavoratori o nei confronti dei lavoratori del mondo del lavoro. Quindi questo è, a mio modesto avviso, un risultato che va sottolineato. Tante cose si possono sottolineare dell'azione ovviamente forte in quegli anni, però questo a me pare abbastanza significativo. Ecco, naturalmente il governo laburista negli anni 60, poi con degli alti e bassi dell'andamento economico, soprattutto a metà degli anni 60 in Gran Bretagna come nel resto d'Europa, 65-67, non sono proprio anni facili, eccetera, il governo Wilson tenta di fare una legge, una politica dei redditi in qualche maniera, una legge che ha come scopo, obiettivo dichiarato e come contenuto, ha una specie di politica dei redditi, che non è niente di simile alla legge regolatrice dei rapporti sindacali, come si dice in un brutto linguaggio che ho, delle cosiddette relazioni industriali, dei rapporti sindacali, dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, ma imprenditori. Ma era una politica dei redditi, eccetera, e c'è quindi una dialettica. E per esempio istituisce istituisce una commissione nazionale dei redditi, chiedendo al sindacato di aderirvi naturalmente, come si fa a fare una seria il NIC, una seria commissione, National Income Commission, una seria commissione di politica dei redditi governativa senza che al sindacato. Dibattito enorme all'interno del sindacato, spaccatura tra la leadership proprio del TUC e gran parte dei sindacati più forti e più potenti. La conclusione è che il sindacato rifiuta di aderire al NIC, al Consiglio, alla Commissione politica dei redditi, quindi ovviamente anche redistributivi, eccetera, non era la politica, non era la regolamentazione, ma questo per dire che falliscono anche altre cose, insomma, no? La costituzione del National Board for Price and Accounts, cioè il comitato per il controllo salari e prezzi, quindi andamenti inflattivi, aumenti salariali, niente, voluto dal governo laburista, non passa, cioè la forza del sindacato è molto, si fa sentire, e l'orientamento è sempre perché non vogliamo regolamentazioni governative. Tutto ciò che è materia e può essere materia di trattativa diretta tra le forze sociali, riguardino il lavoro, riguardino i redditi, riguardino eccetera eccetera, deve essere libera contrattazione, cioè non sopportiamo, cioè, o anche un governo laburista che presenta in un'altra maniera, che ci chiama la corresponsabilità di organismi che riguardano l'andamento dei prezzi e dei salari, quell'altro organismo che riguarda più in generale la politica dei redditi, noi non ci rifiutiamo di farvi parte. Quindi questa forte tradizione che continua anche durante il governo Wilson 64 a 70 è il governo laburista di mano libera nei rapporti, cioè di un sindacato che si sente forte e che non vuole regolamentazioni, anche se ben presentate, eccetera, eccetera, neanche dal governo amico, per così dire. E questo è significativo, insomma. Veniamo al punto, perché non sto mangiando un sacco di tempo della vostra pazienza, poi casomai mi fermo, però questo ci tengo. La grande conflittualità sociale del 68-75, un'Europa meravigliosa. Allora, comincia l'esplosione degli scioperi tra il 68 e il 75, senza tregua. Riassumo alcuni caratteri di fondo di queste lotte, no? Riesco che si presentano in tutte queste lotte. Per quei 6 meravigliosi anni, no? Perché poi stiamo parlando dell'Inghilterra, ma succede la stessa cosa nel 68, il famoso primo caldo italiano, 68-73 in Italia, la stessa cosa in Francia, la stessa cosa perfino in Germania, qui adesso stiamo parlando in Inghilterra, cioè proprio la più alta conflittualità sociale avutasi in Europa occidentale nel Novecento, a conti fatti e facendo i conti, più alta di quella del biennio rosso italiano e altre cose. Comunque il secondo biennio rosso si chiama storia italiana. In Inghilterra vediamo cosa succede. Le caratteristiche principali, almeno nove punti. Prima caratteristica, un diffondersi a macchia d'olio degli scioperi cosiddetti non ufficiali, cioè gli scioperi che non sono proclamati dalle organizzazioni sindacali, ma che nascono per iniziativa dei lavoratori di singole aziende e sui luoghi di lavoro, e che vedono quindi l'emergere di nuove figure, gli shop stewards, che sono i delegati di reparto, non sono più i rappresentanti sindacali nel luogo di lavoro, che restano, però gli operai eleggono gli shop steward, eleggono i delegati di reparto, che quindi rappresentano tutti gli operai del reparto, che quindi tendono a fare assemblee sul luogo di lavoro e a riorganizzarsi sul luogo di lavoro, qualcosa di analogo a quello che succedeva contemporaneamente in Italia con i delegati, la sostituzione dei consigli delle vecchie commissioni interne per consigli di fabbrica e le nuove forme di organizzazione e di rappresentanza dal basso sull'onda di queste lotte, e il numero crescente è preoccupante molto, soprattutto dal punto di vista padronale, degli scioperi non ufficiali. Primo punto. Secondo punto, i lavoratori inglesi pretendono di esercitare loro e autonomamente un controllo sulle proprie mansioni. Le mansioni in fabbrica o nell'ufficio, eccetera, eccetera, o in ospedale, le decidiamo noi. Non c'è la direzione aziendale che dice i mansionari. Il mansionario lo facciamo noi, siamo noi i lavoratori. E questa è un'altra cosa. Terzo luogo, e terzo punto, la partecipazione agli scioperi di quegli anni di settori poco sindacalizzati, anche poco con scarse tradizioni di conflittualità sociale, quindi sono scioperi che si estendono a macchia d'olio, toccando settori abbastanza tranquilli o poco sindacalizzati o organizzati in maniera ancora corporativa, tradizionale, eccetera. Quindi l'estensione a settori prima poco inclini agli scioperi, per esempio il famoso sciopero delle Poste, che è stato il primo sciopero delle Poste di Sua Maestà Britannia in quegli anni. È uno sciopero grosso, riuscitissimo. E poi la tendenza naturalmente negli obiettivi a andare oltre gli obiettivi tipici di rivendicazione di aumenti di salario, di definizione degli orari, più in generale delle condizioni di lavoro e difesa delle condizioni di salute sui luoghi di lavoro, che diventano molto importanti in quegli anni, e che da parte dei sindacati si chieda venga il controllo sulle condizioni di salute, anche di incolumità per gli infortuni, ma anche sulla salubrità dei luoghi di lavoro, venga affidata a rappresentanti del sindacato, non ad organi terzi governativi, a funzionari governativi, c'erano ovviamente istituti e uffici di questo tipo, a rappresentanza sindacale. E forme più dure, perché naturalmente con una conflittualità dal basso, con scioperi non ufficiali, eccetera, eccetera, abbiamo i picchettaggi di massa, abbiamo i picchettaggi volanti e abbiamo l'estendersi della adesso non mi viene la parola, insomma, si fa, cioè, non dite voi, non mi viene in mente, la contrattazione articolata, cioè cominciamo dove siamo più forti, nella fabbrica, nell'azienda, in determinato comparto dove siamo più forti, passiamo alla seconda, alla terza, quando siamo alla terza ormai abbiamo sfondato in quel comparto, eccetera, eccetera. Tutte queste cose, fino alle forme di resistenza interna, sul luogo di lavoro, scioperi bianchi, quant'altro, insomma tutte forme nuove e che portano ad una capacità proprio di vincita, di sfondamento, perché sono strumenti nuovi. E allora cosa succede nelle vecchie gloriose unions, eccetera, eccetera, che devono mettersi all'inseguimento. E i rappresentanti sindacali, che grazie alla grande storia del trade unions erano presenti un po' dappertutto, i rappresentanti sindacali si fanno mediatori e dicono ai quadri dirigenti: guardate che lì è meraviglioso, lì ci sono dei giovani estremamente combattivi, sono le donne in prima fila, vai a non la scuola, lì succede questo e questo e questo, e fanno da intermediari tra le organizzazioni centrali, i quadri dirigenti e le realtà di base. E sono questi rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro che fanno come in essi, no? Gli ambasciatori, e consentono ad alcuni almeno dei sindacati, a molti dei sindacati, di riguadagnare posizioni e di fare il catching up, cioè di andare all'inseguimento delle novità, di recepirle in qualche maniera al proprio interno. Ecco, naturalmente nell'opinione pubblica dubbi, perplessità sul fatto che l'estrema sinistra in questa maniera si fa strada all'interno del mondo sindacale, certo che in una certa misura anche succede. L'altra cosa importante della conflittualità di quegli anni sono scioperi dei dipendenti pubblici, insomma, da enti locali alle industrie nazionalizzate, gli insegnanti, appunto lo sciopero delle poste, ho detto prima, e poi le scioperi nazionali di categoria, anche questo è importante, non è tutto su base locale, eccetera. Non siamo un ripiegamento sui luoghi di lavoro, no? Ma le lotte sui luoghi di lavoro sono accompagnate, quelle che si espandono in orizzontale, da grosse vertenze contrattuali di tipo verticale. Ricordiamo le principali, quelle dell'industria automobilistica del 70, quella dell'industria elettrica del 71, quella dell'edilizia del 72, quella dei minatori del 72-73, quella dei ferrovieri del 73, grandissime vertenze dure, con grossi risultati contrattuali a livello di contratto nazionale. Cioè, bisogna tener conto che la dimensione verticale di questa conflittualità non è meno radicalizzata, meno forte. Quindi c'è una complementarietà tra l'espansione in orizzontale e il permanere dell'importanza, del peso dei contratti nazionali di categoria. Quindi, vabbè, insomma, adesso mettiamo i particolari, questi sono i punti principali, si arriva fino all'occupazione delle fabbriche, non è che si resta al picchettaggio volante, eccetera, eccetera, si arriva anche in alcuni casi all'occupazione delle fabbriche, cosa che si verifica particolarmente in settori di avanguardia, cioè i lavoratori portuali e i lavoratori metalmeccanici, per esempio i metalmeccanici di Manchester, già a Manchester in quegli anni, i primi anni 70, si assiste all'occupazione di una serie di grosse fabbriche metalmeccaniche. Cioè, chiaramente queste cose avvengono negli epicentri della lotta, no? Nelle roccaforti. No, ci sono. Ecco, teniamo presente, insomma, casomai affido cose che non posso dire adesso, se no mi devo già fermare, cioè, da quanto tempo sto parlando, mamma mia. Ho ancora tre quarti. No, ma non può essere, non sto parlando per quanti d'ora. Allora possiamo dire, no, così, insomma, ecco. Possiamo dire una cosa che è un po' importante. Teniamoci, perché siccome tutto questo succede anche nel resto d'Europa, noi sappiamo, per esempio, in Italia dall'autunno caldo del 69 a tutto il 73 succede la stessa cosa, accennavamo prima, e a proposito della duplice dimensione, sia in orizzontale che in verticale, ricordiamo il contratto dei metalmeccanici del 72 in Italia, no? Cioè era importante, perché dopo, se quando, come vedremo, il movimento rivendicativo viene ricacciato gioco forza in una dimensione puramente aziendale, lì è il contrario di quello della storia che stiamo dicendo adesso. Lì è la difensiva, lì è la perdita di potere. Cioè, quindi è importante la complementarietà di questo doppio asse, il fatto che non venga meno la forza dei grandi sindacati, dei trasporti, dei calci, degli elettrici, dell'industria automobilistica, dei ferrovieri, dei portuali, eccetera, dei minatori, non viene meno, però fanno grandi vertenze contrattuali verticali insieme a tutto il resto, questo è importante. Ma resta ancora da chiarire storiograficamente, e la cosa è complessa. Succede in Italia, succede in Germania, succede in Francia, quello che sta succedendo in Gran Bretagna. E io ho detto le caratteristiche specifiche, fa fenomeni analoghi, lotte non ufficiali, eccetera, abbiamo già detto, nuovo tipo di rappresentanza, lotte più dura, succedono anche negli altri paesi. Why? Perché? Domanda, le lotte, il grande ciclo di lotte in Europa occidentale del 68-73 o in Gran Bretagna 75 fino a tutto il 74 continua e causano, adesso questo ci arriveremo, le dimissioni del governo Iden, del governo Iden nel 74. Sono il culmine di una crescita del movimento in tutti gli anni 60, sono l'apice di quella crescita del sindacato, di quelle lotte, di quei mutamenti culturali e politici cui accennavamo, e o sono anche il segno delle prime reazioni alla crisi recessiva, energetica e di calo dei profitti dei primissimi anni 70, perché la famosa crisi di stagflazione, come vedremo più avanti, cioè stagnazione, recessione, cioè unita a crescita dell'inflazione, comincia negli anni 70, 70, 71, cioè, comincia il manifatturiero, poi si estende. Si estende, comincia negli Stati Uniti già dal 69 e poi si estende rapidamente in Europa 70-71, cioè la crisi dei primi anni 70 comincia a mordere. E allora, se andiamo a vedere da vicino queste rivendicazioni, che non sono ovviamente casuali, per esempio la spinta egualitarista nel definire le mansioni, il mansionario, eccetera, l'autonomia e il volere che sia il sindacato a definire le nazioni, eccetera, cercano di contrastare una stretta che gli imprenditori stanno già realizzando sui modi di organizzazione del lavoro. Quindi, azionario, quindi tempi, intensificazione paurosa dei ritmi, di lavoro, già automazione più spinta, non siamo ancora all'automazione che ci consentirà la microelettronica negli anni 80, quasi una robotizzazione, ma nei termini dell'elettromeccanico avanzato, macchine utensili, c'è una intensificazione forte della sfruttamento dei ritmi, degli orari, dei turni, e quindi questa necessità di auto-organizzazione dei lavoratori è una necessità proprio per contrastare la stretta in termini di sfruttamento e organizzazione del lavoro, che la quale gli imprenditori cominciano a reagire alle prime avvisaglie delle crisi. Quindi tutta questa grande storia, se usciamo dalla retorica, vogliamo fare un'analisi chiara, si combina di due elementi apparentemente contraddittori. Una, la reazione alle prime alle prime avvisaglie della crisi e al modo con cui gli imprenditori cercano di riguadagnare i margini di profitto che la recessione comincia a mordere all'interno della fabbrica, e quindi una necessaria spinta autonomista e di conflittualità sui luoghi di lavoro, di contrasto, eccetera, qui lo capiamo. E contemporaneamente il culmine di una maturità, di una crescita culturale, sindacale, politica degli anni, di tutti gli anni precedenti. Sono tutte e due le facce, cioè è un fenomeno di fronte con due facce, una reattiva e una di sviluppo. Quindi è un evento lavoratore che si vale di tutto delle esperienze che ha fatto negli anni immediatamente precedenti, la sua posa, tutto quello che ha guadagnato sul campo, e nello stesso tempo che reagisce nei modi in cui è costretta a reagire al mordacchio sempre più stretto dell'organizzazione e sfruttamento del lavoro con cui gli imprenditori cercano di reagire alle prime effetti della crisi di stagflazione. No? Per cui, in concreto, continuare a lottare per gli aumenti salariali e in maniera egualitaria, cioè riducendo la scala di varietà delle retribuzioni tra le più alte e le più basse, è vitale in momenti in cui cresce l'inflazione, che è l'unico modo in cui i lavoratori dipendenti, e però si innesca nello stesso tempo, perché il mostro della stagflazione, che c'è recessione e contemporaneamente inflazione, che secondo la teoria economica classica dovrebbe essere due cose, perché se hai recessione hai caduta della domanda interna dei beni, di consumo eccetera, e quindi hai abbassamento dei prezzi, ma se la domanda interna si alza si aumentano anche i prezzi. Ma avere contemporaneamente stagnazione e inflazione è un mostro che infatti viene battezzato con questo termine stagflazione, perché è un fenomeno inedito. Però dall'altro lato comincia una lotta difensiva, e sempre più difensiva a un certo punto, ma necessaria, di inseguimento tra salari e inflazione. Salari e inflazione. Ecco, questo per uscire dalla, da una visione bella, perché è entusiasmante, una stagione di lotta, cioè è stata unica nel Novecento, poi se si accetta il primo biennio rosso, ma insomma. Ecco, negli anni 70, nei primi anni 70, le elezioni le hanno vinte i conservatori nel 70, e ci troviamo di fronte al governo Hitt. Il quale deve fare i conti con tutta questa realtà economico-sociale, e è preso la tenaglia dei problemi economico-sociali che diventano sempre più accentuati, stagnazione e inflazione, e dall'altro lato da una conflittualità sociale che per tutti i primi anni 70 non demora, anzi cresce. Se andiamo a vedere il numero di giornate, ce l'ho da qualche parte, di giornate di sciopero dei primi anni 70, crescono da 70 a 72, poi ancora di più da 72 a 74. Adesso se lo trovo ve lo dico, adesso prima o poi butto l'occhio e ve lo dico di quanto. Quindi insomma una tenaglia per il governo conservatore, che è a governo dal 70 al 74, quindi in anni cruciali in cui da un lato deve fare conti e attua una politica da governo conservatore di fronte alla risaglia della crisi economica, cioè fa una politica deflattiva che sconta in partenza un aumento della disoccupazione. Consapevolmente al tavolo si calcola, allora se facciamo una politica deflattiva così, così e così, portiamo il tasso di disoccupazione a 6, a 7, all'8%, eccetera. Ci sta bene? Non ci sta bene? Sì, ci sta bene, tanto più che così cominciamo a fiaccare la capacità contrattuale di questo movimento sindacale che è ancora in piedi però in quegli anni. E quindi bisogna che, cioè, il governo IT fa una politica coerentemente conservatrice proprio perché è di fronte alla crisi e proprio perché contemporaneamente è preso dalla crisi e da un movimento operaio. Abbiamo ricordato prima i grandi scioperi delle categorie più forti dal 72 al 74 e sono il governo IT. E si trova in questa tenaglia di una conflittualità forte e di problemi economici. E infatti IT nel 71 vara questa famosa legge che il movimento da capitale era riuscito ad evitare, Industrial Relations Act, la legge sulle relazioni industriali, che limita notevolmente, regola e limita tutto il sistema di rapporti tra sindacati, imprenditori, modalità di dichiarazione dello sciopero, il ballottaggio, la consultazione preventiva, i preannunci di un mese prima, eccetera, eccetera, tutte le limitazioni dell'attività, una regolazione quindi restrittiva. È il primo governo IT, è il primo governo conservatore che in effetti interviene pesantemente con l'Industrial Relations Act e interviene a regolare in maniera molto restrittiva il sistema dei rapporti, delle rappresentanze, della contrattazione sindacale. Però siccome quel movimento, l'abbiamo appena detto, di quei grandi scioperi di quegli anni 71, 72, 73, so per dire 73, una cosa epica, minatore 72, 73, eccetera, ricordiamolo un attimo, è il movimento sindacale ancora in piedi e contro l'Industrial Relations Act si scatena una reazione furibonda da parte sindacale. La legge viene approvata al Parlamento perché IT ha ma non si riesce ad applicare, viene sabotata in tutti i modi possibili, ovunque il sindacato è forte, o in tutti, naturalmente dove è più debole passa e si applica, ma dove è più forte è legge, ma come se non fosse legge. È una legge che si trova chi sto in modo di aggirare oppure semplicemente di fare. Tant'è vero che IT anticipa le dimissioni nel 74 e nella campagna elettorale dei conservatori nel 74 lo slogan dei conservatori è: chi comanda in Inghilterra, il sindacato o il governo? È lo slogan lì, è lo slogan della campagna elettorale 74. Quanto tempo ancora? Stamattina proprio capita raramente che uno fa una conferenza e gli danno tanto tempo, tanto spazio, so, dopo mezz'ora devo smettere. Bene, io non contento perché ho fatto diverse cose, insomma, che tengo, quindi vado avanti. E le elezioni del 74, allora, chi comanda in Inghilterra, i sindacati o il governo? Un po' di legalità, se i sindacati stanno abusando, qui è necessario prendere provvedimenti per salvare l'industria britannica in crisi. Questo è un altro motivo europeo, l'industria britannica comincia a perdere i colpi e anche la crisi verso il 73-74 comincia a farsi sentire, insomma, quindi ciò, responsabilità nazionale, economia, flessione delle esportazioni, capacità di esportazione dell'industria britannica, questi non si rendono conto, eccetera, eccetera. E sono tutti temi del dibattito politico, naturalmente, al quale il sindacato non può astrarsi. E qua sono le cifre, sono nel 74 l'inflazione raggiunge in Gran Bretagna il 20%. Cioè, ci sono problemi seri, Non è che si può fare un semplice inseguimento salari, prezzi, è diventato un circolo vizioso. Siamo a 20% di inflazione, 20% di inflazione è una soglia veramente critica. E allora cosa succede? Che i conservatori con lo slogan lamentoso, quindi perdente, chi comanda in Inghilterra, il sindacato e il governo, perdono le elezioni e quella vecchia volpe di Harold Wilson rispunta fuori, il laburista, no? Rispunta fuori e dice chiaramente all'elettorato: se volete qualcuno che riesce un po' a regolare la situazione e anche a raffreddare le acque, no? Eccetera, eccetera, questo può farlo solo un governo laburista. Un governo laburista può, meglio di un governo conservatore, di uno scontro frontale, cioè l'argomentazione di campagna elettorale di Wilson è questa. Un governo laburista può avere rapporto, sviluppare rapporti molto più fecondi con il sindacato, con il mondo sindacato, di quanto possa farlo un governo conservatore, tanto più che Hitler si era parecchio arroccato, guardate, l'Industrial Relations Act era duro, era pesante. E Wilson vince la campagna elettorale, dicendo: ci pensiamo noi laburisti, lasciate fare a noi. E quindi impedire, e si dà degli obiettivi naturalmente anche di politica economica che non sono indifferibili, per esempio calmierare l'aumento dei prezzi del petrolio, in generale regolare, cioè far fronte alla crisi energetica, e evitare, spezzare l'avvitamento appunto inflazionistico, salari e inflazione, eccetera. E si abolisce la legge di IT, Relations Act viene abolito e sostituito da una legge di marca laburista, Trade Union and Labor Relations Act, con la quale, c'è un rapporto ed è un intervento del governo che in realtà, diciamolo subito, viene concordato a livello politico con il TUC ed è una cosa senza precedenti, cioè nel 74 ci fu il famoso contratto sociale firmato, discusso e firmato con tanto di protocollo firmato dal partito laburista come partito e dal TUC. Il contratto sociale del 74, la prima volta, perché il TUC, il sindacato britannico, non ha mai sottoscritto patti eccetera con il governo. Il governo doveva fare il suo compito, il legislatore doveva legiferare e il sindacato doveva vedersela sul campo nei rapporti liberi e autonomi tra le parti sociali. Per la prima volta, ma i tempi cominciano a essere duri e la pressione di Wilson, insomma, sono se è forte a questo punto, si stabilisce una specie di contratto, si chiama proprio contratto sociale, del firmato del 74. E, quindi, con una politica redistributiva degli oneri fiscali, norme legislative favorevoli alle organizzazioni sindacali e rappresentanze dei lavoratori in cambio di una corresponsabilità del sindacato nei provvedimenti più urgenti di politica economica che il governo deve prendere. Stabilisce un patto ed è la prima volta nella storia del tutto dopo guerra. E quindi però il sindacato ha in cambio di questa corresponsabilizzazione accettata per la prima volta ha tutta una serie di vantaggi, il diritto, perché la Trade Union and Labor Relations Act prevede del 74 appunto che rispecchia questo accordo, questo contratto sociale cosiddetto, prevede il diritto a non essere licenziati senza giusta causa, per legge. Insomma, la storia corre parallela allo statuto dei lavoratori in Italia, eccetera, insomma, è uno stesso frangente della storia europea. Ecco, la legge del 74 sulla salute e l'incolumità dei luoghi di lavoro, che riconosce sul piano legislativo quello che era stato già conquistato sul campo, cioè che tutta la partita della difesa della salute e dell'incolumità sui luoghi di lavoro non è gestita da enti tipo l'INAIL, eccetera, da enti terzi, eccetera, ma dal sindacato. E questo era già stata una conquista sul campo, ma è stabilita dalla legge del 74, per legge affidata alla presidenza. Allora, riconoscimento giuridico dei diritti sindacali, cioè proprio torna in mente, risuona lo statuto delle diritti dei lavoratori. Un più incisivo intervento statale nell'economia, perché ovviamente se dobbiamo far fronte alla crisi economica, un po' di neo-chinesismo ci vuole, un po' di intervento statale nell'economia ci vuole, e i cui effetti sono dichiaratamente, prevedo, una certa redistribuzione del reddito in termini fiscali, in termini di salario reale, quindi rafforzamento dei servizi, eccetera. Moderazione delle rivendicazioni sindacali salariali, soprattutto. Questa è la contropartita principale che il TUC accetta. Quindi questo è il contratto sociale, il compromesso tra il TUC e il governo Wilson nel 74, agli inizi. Ecco, se non che la crisi aumenta. Guardate che la crisi dei primi anni 70, a mio modesto avviso, sbaglierò, ma l'ho sostenuto, l'ho scritto e ci sto ancora lavorando, è stata sottovalutata. La crisi dei primi anni 70, la crisi del calo dei profitti negli Stati Uniti, in Europa occidentale, in Giappone, cioè nei primi anni 70, la crisi stagflazione è stata mascherata, cioè non vista bene, proprio dalla crisi per lo shock petrolifero, la crisi energetica, eccetera, che sembrano i fattori principali, ma fu una crisi una crisi dei profitti che diede luogo per la prima volta alla delocalizzazione della produzione in paesi a basso costo di manodopera, cosa che comincia a fine degli anni 70, avanti per tutti gli anni 80, e trasferimenti sempre più massicci di investimenti invece che nella produzione nei titoli finanziari, nel capitale finanziario. Questa è una storia che comincia alla fine degli anni 70 e va avanti per tutti gli anni 80 e 90 fino a... E questa è la storia del neoliberismo, come vedremo fra breve appena cominciamo a parlare di Margaret Thatcher. E questa è in sinagua, siamo alla vigilia di questo, ma le prime reazioni degli imprenditori sono queste, sono la delocalizzazione e lo spostamento in investimenti finanziari, eccetera, eccetera. E quindi con effetti di disoccupazione, di deindustrializzazione. Non so se vi ricordate quel bellissimo film di Ken Loach, My Name's Joe, dove si vede proprio gli effetti della deindustrializzazione e proprio il depauperamento fisico dei quartieri, delle strade, delle abitazioni di fiorenti città industriali, no? Delle contee del nord, eccetera. Questi disoccupati, questi nuovi poveri non sanno cosa fare. Che loro c'è un maestro, a questo punto di vista, secondo me è una grande fonte storica, insomma. È un maestro, perché in quel film o facciamo così e sbagliamo e non ci riusciamo, o facciamo colà e poi ci illudiamo, ma la storta anche, e non sanno cosa fare. Cioè, il dramma della disoccupazione strutturale che comincia a farsi sentire alla fine degli anni 70 in Gran Bretagna come nei paesi più industrializzati d'Europa è durissima. È tutta una storia quella lì, sia economica, della crisi economica di quegli anni, che è stata sottovalutata e che a mio modesto parere, l'ho scritto, lo sostengo, me ne sto occupando nel libro che sto scrivendo, eccetera, rappresenta l'inizio di tutta la fase neoliberista e porta fino a noi. Perché la delocalizzazione non ha fatto altro che crescere, essere l'arma e ha modificato profondamente i rapporti capitale-lavoro durante tutto il trentennio neoliberista. Continua fino adesso. La crescita abnorme di autonomia e potere del capitale finanziario, con il primo risultato di contrazione della produzione, di disoccupazione, dequalificazione e precarizzazione del lavoro, è una storia che comincia allora, fino ai 70, e ripano anche tutti questi decenni. Quindi le avvisaglie della crisi svolta, come la chiamo io, negli anni 70 sono stati largamente sottovalutati in termini di storia economica e di storia sociale. Questo si è capito, perché stiamo parlando di queste cose in Inghilterra, del dramma che vivono questi lavoratori, e qui il sindacato comincia ad andare in difficoltà, a trovarsi in difficoltà. C'è l'ombrello del governo Wilson dal 74 al 79, quando vince, e Callaghan. Un quarto d'ora, è Callaghan, e poi arriva la Thatcher, l'abbiamo già introdotta. Intendiamoci, piccola cosa, i disoccupati alla fine del 79 in Gran Bretagna sono 1.300.000. Passano pochi mesi e nel gennaio dell'80, cioè un anno, qualche mese, e nel gennaio dell'81 non sono più 1.300.000, ma sono 2.400.000. È passato un anno e pochi mesi. Nell'aprile dell'82, qui sono passati pochi mesi, raggiungono 3 milioni. E quindi è pesante, ed è chiaro che il sindacato perde il potere contrattuale, la situazione è veramente difficile e si pongono le premesse, cioè il sindacato è ancora forte, nel 79 conta 12.600.000 iscritti, i sindacati che fanno capo al TUC, è ancora forte, però le condizioni oggettive sono di difficoltà. difficoltà, perché è ancora una disoccupazione così forte che cresce così, ed è provato che i 3 milioni dell'82, le cifre ufficiali delle statistiche governative inglesi le danno stazionarie per tutti gli anni 80, non è vero, calcoli più accurati mostrano che la disoccupazione si aggrava, come ovvio, durante tutti gli anni 80, non resta a 3 milioni, aumenta. Ecco, e quindi la difficoltà dei sindacati, con perdita di potere contrattuale, eccetera, ha delle basi oggettive. E qui che sfonda la traccia nel 79 e solamente a questo la Thatcher governa fino al 90, seguita dal governo conservatore di John Major, quindi i conservatori restano a potere dal 79 fino al 97, quando vince le elezioni Tony Blair, quindi per lunghissimi 17 anni, in cui non hanno fatto altro tutti i governi della Thatcher e Rocchi: primo, legislazione antisindacale. Tra i primi provvedimenti, si restavano alcuni punti forti che erano stati previsti dalla legge di Hitt, no? Fu abolito per prima cosa il sistema del closed shop, cioè il sistema per cui l'iscrizione al sindacato era un requisito per l'occupazione, per l'iscrizione alle liste di collocamento e per il collocamento all'occupazione, che era stato uno degli elementi di forza grandissimi degli Unions. Abolito il sistema del closed shop, abolito il riconoscimento obbligatorio delle unions, che era stato ottenuto nel 75, leggi contro il picottaggio, obblighi consultazioni regolari e formali prima della dichiarazione di qualsiasi sciopero, ampia possibilità di licenziamento, quindi abolizione di tutta la legge precedente sul licenziamento per giusta causa, eccetera, e perfino fine di gloriosi antichi organi paritetici come il Wage Council, che era stato istituito nel 1909 e che regolava in maniera paritetica sindacati, imprenditori, governi, minimi salariali, eccetera. Niente. Anche vecchi istituti, gran parte della storia, aboliti, quindi anche organi con partecipazione, niente. Limitazione degli stipendi nel settore pubblico e soprattutto la decentralizzazione della contrattazione. Sembra di essere a oggi, risuona nell'orecchio, decentralizzazione della contrattazione per legge si ricacciano quindi le rappresentanze dei lavoratori, eccetera, a una contrattazione aziendale, eccetera. Quindi sono costretti alla difensiva per forza di cose, sono indeboliti. Quindi la decentralizzazione e la contrattazione. Guardate che queste leggi, su questa legge, sulla decentralizzazione delle contrattazioni, porta al fatto, perché stiamo parlando dell'attualità di oggi, voi lo sapete meglio di me, stiamo parlando proprio di oggi, qui e ora, no? La decentralizzazione della contrattazione portò anche al fatto che mentre continuavano alcuni contratti nazionali, gran parte degli imprenditori o non prendeva parte alle riunioni per la stipula dei contratti nazionali o li ignoravano, con la benedizione del governo di Thatcher che aveva fatto questo. Questa è la legislazione antisindacale messa in Thatcher, eh? I corsi e le corse storici. Cioè dobbiamo imparare, no? Dobbiamo imparare. Cioè, queste sono le armi più potenti, no? Queste sono gli strumenti più affilati, quelli più pericolosi. L'esperienza inglese è quello che succede. È quello che succede. E quindi tutta una controffensiva degli imprenditori nel riguadagnare tutto il terreno perduto. Riguadagnare tutto il terreno perduto, modificare nettamente i rapporti di forza nei luoghi di lavoro, incoraggiati dalla legislazione, incoraggiati dagli interventi della magistratura, che attacca negli anni Ottanta a multare con multe fortissime i sindacati per avere, non avere ottemperato alla legge antipicchettaggio questa, quell'altra norma, eccetera, eccetera. Cominciano le rappresaglie con licenziamenti di massa a metà degli anni Ottanta, un po' in tutti i settori, in 86, per esempio nei giornali, nell'88, nei lavoratori portuali, insomma, anche, ecco, naturalmente un'altra legge, l'Employment Act, che arriva nel 90, che obbliga i sindacati non solo a praticare, ma a condannare ogni sciopero non ufficiale, basta. Se no multe, il sindacato trasporti fu multato di 200.000 sterline, no, multe, no, cioè, sequestro dei beni dell'organizzazione sindacale, cioè le maniere forti dei governi conservatori che si successero dal 79 a tutti gli anni 90. Ecco. Ma soprattutto, e chiudo perché insomma ci sarebbe altro, cioè i miei fogli contengono altre cose, soprattutto mi preme sottolineare che la reazione del sindacato fu quella di un vero e proprio ripiegamento nei luoghi di lavoro. Nei luoghi di lavoro, quindi una recinzione o autorecinzione del sindacato che cerca di mantenere le sue rappresentanze, i suoi quadri, eccetera, a livello aziendale, dei luoghi di lavoro, eccetera, e che lì contratta, ma contratta in maniera puramente difensiva, molto debole, fortemente indebolita. E questa è la storia dei sindacati inglesi alla data, man mano che devono cedere all'ondata della legislazione, della pratica soprattutto antisindacale. È noto che agli inizi degli anni 80 ci furono grossi tentativi di reazione, il più famoso lo sciopero dei minatori 83-84, sconfitti sul campo e basta, insomma, sconfitti sul campo. Le condizioni sociali erano del resto quelle cui accennavo, basta.
Innanzitutto grazie, anche perché gli spunti di riflessione anche sull'attualità sono stati molti, non incoraggianti a noi, però molti, soprattutto nel delineare quello che è il ruolo della politica, che in qualche modo dovrebbe essere il garante delle relazioni sindacali. Quindi io lascerei proprio la parola a voi, immagino che le domande in questo caso non mancheranno. Ivan.
Sì. Il governo Blair successivamente, come sono intervenuti poi il caso Max, sono intervenuti a modificare la situazione imposta dalle comunità della Thatcher.
Qui c'era qualche altra trattoria che ho sacrificato per ragioni di tempo. Ovviamente in questa situazione la campagna elettorale di Tony Blair, che si mostra già abbastanza vittorioso nel 96, ricordatevi che come dire l'ultima votazione per, adesso facciamo per uno scandalo del governo Major eccetera eccetera, Major si era salvato solo per un voto che tra l'altro era di un deputato dell'Asta, un unionista eccetera eccetera, e Blair no, poteva farlo cascare anche prima, Major eccetera, dice no, un voto è un voto, basta, la maggioranza è chiuso. Ma per dire che si sapeva già dal 96 che Blair avrebbe vinto le elezioni. Quindi grandi speranze, torno ai laburisti, immediatamente deluse perché Blair, ma questo si era visto già nella campagna elettorale, Blair aveva stretto forti rapporti con la Confindustria, con le grandi industrie, con il mondo finanziario britannico, con la grande stampa, eccetera, proprio che aveva vinto alla grande le elezioni, ma aveva fatto abbastanza noti, non di nascosto, degli accordi, eccetera, proprio con l'establishment economico, finanziario, produttivo, anche con i media e così via. E Blair teorizza la terza via, o meglio un nuovo tipo di società, la stakeholder society, non la solidarietà ma la responsabilità. Il paradigma della solidarietà è sostituito dal paradigma della responsabilità. I cittadini sono come degli azionisti che si rendono responsabili sull'andamento, rispetto agli andamenti del paese. Non stakeholders, non azionisti veri e propri, ma stakeholders, portatori di responsabilità, eccetera, eccetera. E grosso dimagramento del welfare. Continua la decostruzione che aveva fatto Mrs. Thatcher del sistema di guerra. Blair lo continua. Per esempio le politiche del lavoro, riduzione ulteriore di Blair del sussidio di disoccupazione con un'argomentazione tipicamente conservatrice. Se il sussidio di disoccupazione è largo, i lazzaroni invece di cercare un nuovo lavoro campano con sussidio di disoccupazione e lavori saltuari eccetera eccetera. È il nuovo corso, è la terza via, che è una terza via fa che cosa? La socialdemocrazia e il liberismo, terza via teorizzata da Anthony Giddens, il principale consigliere di Blair, e sono queste cose. Sul fronte femminile, tolte tutte le istituzioni, i sussidi alle lavoratrici madri, alle chi taglia dei tagli del welfare che erano veramente sconcertanti, insomma, e poi appunto la terza via teorizzata come una terza via tra socialdemocrazia che è finita, che non ha più nessun compito da svolgere, il neoliberismo, mandando in soffitta, sono i discorsi di Blair all'inizio del suo governo, mandando in soffitta tutto un armamentario vecchia, come definisce un famoso discorso, i primi discorsi in Parlamento, vecchi schemi dottrinari, sono le parole che Blair usa per dire le tradizioni e il credo del Labour Party, eccetera, eccetera. E quindi questo è la flessibilità del lavoro, la teorizzazione della flessibilità eventuale del lavoro. Blair continua in maniera, se volete, con margini di guadagno di consenso e in maniera meno armata, ma continua sostanzialmente il filo della politica economica e sociale dei governi conservatori della Francia, sostanzialmente. Possiamo vedere poi nel particolare, discutere, le concessioni sono veramente poche. Concessioni, dica. Sì, quello fu uno sciopero sostenuto anche dagli altri sindacati. L'ultimo sciopero, a mia conoscenza, l'ultimo sciopero, grande sciopero, a carattere dichiaratamente politico, contro il governo, contro la politica del governo, oltre che le rivendicazioni specifiche, ma insomma le rivendicazioni specifiche praticamente passano in secondo ordine, non solo contro la politica antisindacale, contro la legislazione antisindacale, i primi provvedimenti presi tra l'82 e l'83, i primi provvedimenti legislativi antisindacali della Thatcher tra l'82 e l'83, e reagiscono i minatori, durano moltissimo grazie ad una solidarietà offerta da tutti gli altri sindacati, che finanziaria, organizzativa, eccetera, e soprattutto dalle categorie più forti e resistenti, perché diventa proprio uno scontro simbolico, ma nel senso forte, no? Del potere del TUP, dello storico potere dei sindacati e dei governi. Il governo Itti era stato soccombente, era stato messo sotto, no? e ci provano poco la pace, insomma. E quindi fu un'avvertenza veramente sostenuta il sindacato insegnanti, il sindacato dei lavoratori del servizio sanitario, ma tutti quelli che avevano forza, eccetera eccetera, in termini propagandistici, in termini pecuniari, di foraggiamento, eccetera, perché divenne veramente come dire l'ultimo scontro, insomma, l'ultima battaglia, e la vittoria, la sconfitta, lo sciopero dei minatori fu la rappresentazione concreta che il governo aveva vinto, ma aveva vinto anche sul campo. Fu drammatica, una storia drammatica.
Se non ci sono altre domande, considerazioni, io ringrazio ancora il professor Masulli per questa sua bella lezione e ci vediamo settimana prossima con la professoressa Dele Maiello, che invece ci parlerà del sindacato europeo.